Buongiorno ragazzi,
ci ritroviamo qui a guardare e ad affrontare insieme la lezione 5. La lezione 5 ha un obiettivo ben preciso, che è quello di portare a denominatore comune quello che ci siamo detti nella lezione 4, dove abbiamo parlato di capitale finanziario. Oggi completiamo il quadro delle dimensioni di capitale che gravitano e vivono dentro l'azienda e vediamo poi come queste due dimensioni tendono a fondersi insieme per creare l'azienda nella sua complessità, nella sua globalità, nella sua unitarietà. E quindi l'agenda che ci diamo, almeno per la prima parte di questa lezione, è quella intanto di scandagliare velocemente con brevi excursus sul mondo del capitale intellettuale, proprio questa grandezza. Partiamo quindi dalla diapositiva numero 3. La diapositiva numero 3 riprende quella lettura coordinata di azienda che avevamo visto la volta precedente. Nell'occasione precedente avevamo parlato di capitale finanziario come un oggetto della doppia faccia, cioè una dimensione di finanza passiva, cioè di raccolta di denari sul mercato perché si potessero fare, altro lato della faccia del capitale finanziario, degli investimenti dentro l'azienda. E quindi noi andiamo in banca con la nostra azienda a prendere un mutuo, questo mutuo si trasforma in soldi che poi dovranno trasformarsi necessariamente in impianti, macchinari, attrezzature e quant'altro possa servire alle aziende per poter funzionare. Oggi affrontiamo l'altro lato, il capitale intellettuale, quella dimensione che è difficilmente tangibile e molto sfuggente, ma che spesso invece caratterizza, quando è presente ed è presente in modo forte, le imprese vincenti dalle imprese deboli e fragili. Allora, vediamo di affrontare questo tema. Che cos'è il capitale intellettuale? Il capitale intellettuale è una dimensione che possiamo riassumere in un trittico di elementi. È un capitale umano, è un capitale relazionale ed è un capitale strutturale. Ognuna di queste tre dimensioni integrate fra di loro formano il capitale intellettuale, che proprio nella sua espressione indica la natura di questo oggetto, cioè quel valore, quella risorsa o quelle risorse, volendo utilizzare un più appropriato plurale, che danno un quid in più all'azienda. Passiamo quindi alla diapositiva 6. Il capitale umano è la prima grandezza che vogliamo velocemente esplorare. Il capitale umano è il valore che il lavoro umano apporta al business attraverso l'applicazione di abilità, conoscenze, esperienze. Quindi è fortemente incardinato nelle persone, dove le persone possono essere l'imprenditore, quindi il management, coloro o colui che danno l'impronta ideativa e creativa all'attività, ma può essere anche raffigurato nelle persone, nei dipendenti, nei collaboratori che partecipano all'attività di impresa. E quindi ogni soggetto presente in azienda è una componente del capitale umano. Alcuni di questi soggetti sono più significativamente rilevanti nella performance economico-finanziaria dell'impresa, altri meno, ma di fatto è innegabile che nelle imprese dove la componente umana, la componente cerebrale dell'attività è più importante, il capitale umano assume un ruolo fortemente determinante nella determinazione e nella misurazione del successo di un'impresa. Questo che cosa implica anche? Implica che le persone diventano risorse indispensabili, imprescindibili per la riuscita dell'impresa stessa e quindi diventano un punto di criticità. All'inizio del nostro corso avevamo parlato di rischi. Ecco, questo è uno dei rischi. Le aziende che basano la loro forza sul capitale umano hanno un rischio, quella della perdita del capitale umano. Il capitale umano non è coercitibile, non è schiavizzabile e quindi deve essere tenuto in azienda attraverso un contesto favorevole e positivo che in un qualche modo ne permetta una loro permanenza nel medio-lungo termine. Passiamo alla diapositiva 7. La seconda componente del capitale intellettuale è il capitale relazionale. Qui si va oltre la dimensione del singolo e si guardano tutte le relazioni che l'impresa ha in corso, sta intrattenendo e vuole intrattenere con i vari interlocutori. Normalmente si parla di stakeholder, cioè i portatori di interesse. Ecco, gli stakeholder sono soggetti con i quali l'impresa avvia una conversazione, chiamiamola così, sociale, ma poi anche economico e finanziario, ma proprio in forza alla qualità della conversazione che con questi aprono, la capacità dell'impresa di permanere sul mercato tende ad alzarsi, a crescere, tanto più forti sono queste relazioni. Quindi relazioni di fiducia, di scambio tecnico, intellettuale con le varie parti, che possono essere clienti e fornitori, rapporti buoni con la collettività, questo vale soprattutto per le imprese di una certa dimensione, sono tutti elementi che incidono positivamente sulla riuscita e sul benessere dell'azienda. La diapositiva 8 affronta l'ultima componente del capitale intellettuale. Il capitale intellettuale nella sua configurazione di capitale strutturale. Siamo sempre nel mondo dell'intangibile, siamo sempre nel mondo di quella qualità aziendale che non può essere misurata in termini economici e si fa riferimento a quegli elementi che apportano valore all'azienda riconducibili e ritrovabili in processi, informazioni, notizie, strutture, infrastrutture tecnologiche, procedure. Tutti questi componenti che stanno dentro un'azienda favoriscono il funzionamento dell'azienda. Basti pensare alle procedure di governo delle decisioni. Dopo parleremo di decisioni, ma possiamo già anticipare un tema. Le aziende che hanno sistemi decisionali, formali, formalizzati, codificati attraverso percorsi decisionali, che sono poi trasmigrati in procedure scritte, sono aziende che hanno un minor margine di errore nel percorso di arrivo a una decisione operativa. E quindi se viene detto che per fare un certo acquisto serve l'assenso di quello, la richiesta di quell'altro, la firma di quell'altro ancora, ecco, e questa procedura viene seguita, è più difficile che ci siano degli inconvenienti nel percorso di acquisto di un qualche oggetto che serve all'azienda medesima, un macchinario, un'attrezzatura, ma anche banalmente la cancelleria. Le aziende più evolute hanno tutti i manuali di procedure, fatto tanto per fare un esempio. Questo vale per una componente, ma pensate all'importanza di tutti i database che contengono informazioni importanti sui clienti. Quello è capitale strutturale, è un vero e proprio patrimonio intangibile. Pensate alle società che lavorano nell'e-commerce, come è importante conoscere i gusti dei propri clienti e come e quanto spendono per mappare attraverso algoritmi sempre più sofisticati i gusti dei clienti medesimi. Quindi, sulla diapositiva 9 si può concludere che in questo rapidissimo excursus sul capitale intellettuale possiamo dire alcune cose. Intanto è un capitale che non si forma comprando qualcosa. Quindi non è istantaneo. Se voglio un macchinario lo ordino, se voglio delle merci le acquisto. Il capitale intellettuale non si compra, non si acquista, non c'è immediatezza nella sua formazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è un capitale che si forma nel tempo attraverso una politica di gestione delle persone da un punto di vista manageriale di un certo tipo, della creazione di un certo contesto all'interno dell'azienda e della determinazione di modi di lavorare e di approcci di lavoro con i partecipanti all'azienda, al suo interno e con tutti gli stakeholder esterni. Ma a ben vedere, è il secondo punto, è un elemento essenziale. Pensare di poter costruire un'azienda che non ha capitale intellettuale o che ha un capitale intellettuale molto debole è un rischio di medio-lungo periodo che le imprese che vogliono correre vanno a inserirci in una strada estremamente pericolosa. Dall'altra parte è una dimensione che non trova una sua quantificazione finanziaria ed economica. E questo spesso porta a trascurare questa dimensione medesima e quindi a far correre alle aziende quel rischio che si diceva poco fa. Siamo quindi alla diapositiva numero 10, diapositiva che riporta tutto a denominatore comune. L'azienda è un crogiuolo, un contenitore che mette insieme capitale finanziario, che mette insieme capitale intellettuale e che quindi ha bisogno fortemente di fondere queste due componenti. Non è possibile avere un'azienda che ha capitale finanziario e capitale intellettuale separato. E quindi si passa al coordinare capitale intellettuale e capitale finanziario. E vediamo a questo punto. Noi abbiamo un'azienda che è formata come una matrioska, come scatole una dentro l'altra. Abbiamo delle aree, ora si parla di aree di gestione o aree funzionali per far riferimento a contesti operativi all'interno dell'azienda che in base alla dimensione dell'azienda medesima possono essere più o meno significativi e più o meno dimensionati. È ovvio che le piccole aziende hanno queste funzioni, ma spesso nella stessa funzione c'è la stessa persona e quindi tendono a registrare, come dire, una moltiplicazione della stessa faccia su più aree. Ma partiamo dall'illustrare questa diapositiva 11. Normalmente c'è un'area di informazione e controllo, cioè un'area dove si raccolgono i dati, normalmente dati economico-finanziari, ma non solo, si elaborano questi dati e quindi il sistema informativo raccoglie, elabora questi dati, li consegna a un'area che è la pianificazione e controllo, la quale area elabora questi dati e cerca di capire come sta andando l'azienda. Quindi siamo nell'area dove posteriormente a tutto quello che è successo a livello di gestione, di eventi, di vita quotidiana dell'azienda, si dice se quegli eventi, quei fatti e quelle gestioni hanno dato o stanno dando dei risultati positivi. Poi c'è un secondo contenitore che è quello delle aree ausiliari. Il personale, come si assume, cosa si assume, chi, ahimè, alcune volte si decide di mandare via, che figure servono, come gestire il personale, quali sono le politiche del personale in termini di premialità e via dicendo, tutto ciò che riguarda la gestione e l'organizzazione del personale. E poi un'altra area è quella della finanza, cioè i soldi, cosa si spende, come si spende, quanti soldi servono, a chi chiederli, eccetera. L'ultimo contenitore, poi alla fine è il nucleo di tutte le aziende, perché poi da lì che esce fuori quello che è l'output vero, è formato dalle aree operative caratteristiche, che possiamo individuare in tre, ora qui se ne è messe tre, ne potremmo aggiungere altre, di fatto tutte quelle aree che permettono di realizzare il prodotto, di realizzare il servizio. E quindi c'è un'area di ricerca e sviluppo, cioè quella che pensa, quella che va a ideare nuovi progetti, nuove idee, nuove strategie. C'è un'area di marketing, quella che propone il prodotto all'esterno. Poi c'è un'area di produzione. In quest'area di produzione, poi volendola leggere più da dentro, si potrebbe pensare a un'area degli acquisti, a un'area della logistica, a un'area della produzione in senso pratico-tecnico e a un'area dello stoccaggio, della vendita, del post-vendita, eccetera. Nella diapositiva 12 si colloca tutto questo in una visione complessiva. E quindi la nostra azienda, si è detto, è il connubio, l'unione di un capitale finanziario e di un capitale intellettuale. Ma questi due oggetti, cioè i soldi presi a prestito da una parte e gli investimenti fatti, questo collante culturale che tiene insieme tutto ciò, è messo insieme da che cosa? Da una visione dell'imprenditore del management che ha a monte una cultura, un'impronta genetica di come lui intende l'azienda, dei valori che da suoi personali diventano poi valori aziendali in termini di economia, in termini di competitività, in termini di rapporti col mondo sociale, la finalità che dà l'azienda e quindi la sua visione nel tempo, quindi la durabilità del tempo. Tutto questo cade dentro il sistema aziendale nella sua interezza, nelle sue aree funzionali, come le abbiamo poco fa viste e dette, e in un qualche modo dà l'impronta all'azienda. Questo implica che poi i comportamenti che l'azienda prenderà sono in un qualche modo frutto di tutto questo e daranno vita a obiettivi e risultati che saranno frutto di tutto questo. Quindi è un sistema ben più complesso di quello di semplicemente comprare un macchinario e iniziare a lavorare. L'imprenditore o colui che vuole diventare imprenditore si deve porre con una visione più articolata, una visione di creare un qualche cosa che poi tende a funzionare e nelle versioni più evolute tende a funzionare anche senza di lui. E nel momento in cui si vuole che questa macchina non sia soltanto una macchina ma sia un organismo che tende a funzionare senza di lui ma che continui a funzionare secondo la sua impronta, l'elemento culturale e l'elemento valoriale tendono ad assumere in fase genetica dell'azienda e in fase successiva, nelle fasi, nei momenti di riconferma, un passaggio essenziale. E allora andiamo alla diapositiva 13. Diapositiva 13 che non fa altro che riprendere alcuni temi che abbiamo visto e rimetterli un po' a sistema. E cioè ora si inizia a parlare di decisioni. Quindi per ora abbiamo parlato di capitale finanziario, di capitale intellettuale, di come questi due componenti si mettono insieme dentro un humus più grande che è l'imprenditore, la sua cultura, la sua dimensione valoriale, in alcuni casi si parla anche di dimensione etica. Ora invece si parla di decisioni. La diapositiva 14 non fa altro che riprendere proprio questo spunto. Alla fine l'azienda che cos'è? L'azienda è il frutto di tutta una serie di decisioni che i vari operatori al suo interno vanno a prendere giorno per giorno. Quindi noi vediamo spesso l'azienda come il frutto dell'operazione più semplice, l'output più semplice, quindi io vado al forno a comprare il pane e mi interzico, sono partecipe, sono attore, in qual caso cliente, di un'operazione di gestione che è rutinaria per un normale forno, cioè vendermi il pane. Ma dietro di quella decisione ce ne sono molte altre che l'imprenditore panettiere ha assunto per arrivare proprio a quell'output. E quindi l'imprenditore deve essere consapevole di che tipo di decisione e che tipo di scelta sta compiendo e in quale momento. Ogni momento ha le sue decisioni da prendere e ogni livello decisionale ha una ricaduta sul livello decisionale successivo. Noi possiamo individuare tre livelli decisionali, ognuno con un grado di astrattezza via via decrescente, ma ognuno con un grado di dipendenza dal livello superiore sempre più marcato. Quindi il primo livello di decisione riguarda le decisioni strategiche, cioè gli aspetti di fondo, di lungo periodo, non strutturabili, non periodiche. Si sta parlando di che cosa fare, chi essere, dove andare nel lungo tempo, cosa si vuole essere nel futuro. Quindi sono decisioni che riguardano l'azienda nella sua interezza e che la vedono proiettata nel tempo e nello spazio. Sono decisioni che prende l'imprenditore, che prende il management, che prende il consiglio d'amministrazione, quindi sono decisioni di alto livello. Queste decisioni strategiche, una volta prese, non possono da sole trasformarsi in un output. Hanno bisogno di decisioni di tipo manageriale, cioè decisioni che danno corpo a quelle strategie. Se io ho deciso di diventare un soggetto internazionale in termini di business, avrò bisogno di qualcuno che poi questa decisione la declini, dicendo qual è il mercato primo che si affronta, gli Stati Uniti, il Sud America, l'Asia, la Cina. E come si fa a fare questo? Bisogna aprire degli stabilimenti, bisogna assumere del personale, che tipo di prodotto bisogna realizzare e vendere. Queste sono decisioni manageriali. E poi c'è la decisione di tutti i giorni. Le decisioni che cascano sugli operatori di ultimo livello decisionale della catena della decisione. E quindi è un lavoro minuzioso dove la decisione tattica manageriale si trasforma in una decisione di breve periodo, strutturabile, quantificabile, quotidiana. E quindi abbiamo deciso di andare nel mercato americano, abbiamo bisogno di permessi, di autorizzazioni, bisogna stipulare un contratto di affitto per un capannone, bisogna assumere un responsabile marketing e via dicendo. Alla diapositiva 16 si rigira la diapositiva precedente, quindi rimettiamo in una sorta di piramide. Quel percorso che invece avevamo costruito come iter logico della decisione. Qui lo mettiamo più come struttura verticistica delle decisioni. In cima coloro che decidono, i soci, gli azionisti più importanti, identificano l'identità aziendale, la missione, i valori, il codice di comportamento. La strategia aziendale che viene fissata dagli amministratori, dall'imprenditore, le strategie competitive che cascano ancora più sotto e che vanno in luogo ai dirigenti, ai responsabili, per poi le strategie di area funzionale che invece stanno negli operatori che gravitano nei vari contesti operativi. Tutte queste decisioni hanno poi un riscontro, un tema comune. Sono state buone o cattive decisioni? Abbiamo gestito bene o male? Per poter rispondere a questa domanda bisogna avere un sistema che in modo relativamente semplice misuri la bontà di una decisione, la bontà di una scelta. E questo sistema è normalmente il sistema contabile, cioè il sistema che vuole capire, che vuole misurare quanti soldi la decisione ha consumato o ha prodotto. Forse si perde quella nobiltà di animo che avevamo in un qualche modo assaporato nelle prime diapositive parlando di valori, di etica, di comportamento, di capitale intellettuale. Però poi alla fine la qualità del capitale intellettuale che si è creato, la qualità della dimensione etica che l'impresa si è data, la dimensione del codice di comportamento che si è voluto assegnare e la validità e la forza, la robustezza dei rapporti con gli stakeholder, Se tutto questo è forte e realmente consistente, avrà un impatto economico. È quasi innegabile che questo accada. E quindi la contabilità e tutto il sistema di elaborazione del dato contabile, economico-finanziario, ci permette di dare una risposta a questa decisione. Molti potrebbero dirci che non è vero che se ho fatto un bell'utile da un'operazione mi sono comportato per forza bene, ho rispettato i miei valori, ho rispettato la mia etica, e questo è indubbiamente vero. E infatti la contabilità e i sistemi di misurazione economico-finanziari non sono lo strumento assoluto per misurare ogni decisione aziendale, la qualità di ogni decisione di gestione. La diapositiva 18 che cosa fa? Vuole dire rappresentare in modo molto schematico le operatività gestionali della nostra impresa. La nostra impresa che compra prodotti, si approvvigiona di roba, di oggetti, sia fecondità semplice che fecondità ripetuta. Avevamo visto questi termini, cioè quella roba che dura nel tempo dentro l'azienda perché mi servirà il forno per il panettiere, ma anche la farina sempre per il panettiere, che non è destinata a durare tanto, è destinata a durare il tempo per fare il pane. Poi c'è un percorso di trasformazione fisica e materiale nello spazio e nel tempo della mia materia, dei miei prodotti, dei miei fattori della produzione, e poi l'output che viene poi ricollocato sul mercato. Tutto questo percorso è un percorso che ha un suo iter temporale, dove si fa una prima operazione, se ne farà una ultima in questo suo percorso della gestione operativa, e il sistema di rilevazione, il sistema che contabilmente vuole andare a misurare se quello che abbiamo fatto è stato fatto bene, cioè ha dato un frutto, inizia la registrazione come un vero e proprio registratore, come proprio un vero e proprio meccanismo che sintetizza quello che sta facendo, quello che è stato fatto, e inizierà a dire: allora si inizia a registrare che abbiamo comprato, abbiamo trasformato, abbiamo venduto e abbiamo fatto questo ciclo, poi ne abbiamo fatti tanti altri, e a un certo punto inizieremo a tirare le fila. Il sistema contabile registrerà tutti gli acquisti, registrerà tutte le trasformazioni, registrerà tutti gli scambi e complessivamente ci racconterà quanto abbiamo comprato, quanto abbiamo trasformato, quanto abbiamo scambiato. Quindi il sistema contabile, il sistema di rilevazione interna, ci permette di fare che cosa? Diapositiva 20. Ci permette di vedere che cosa fa la gestione interna, che cosa fa la gestione esterna, gestione interna come momento di trasformazione, gestione esterna come momenti di scambi in input e output, e ci dice se la combinazione di una gestione interna e di una gestione esterna fra loro, interni e economico-finanziari, sta dando risultati positivi. Quindi, alla diapositiva 21 si va un po' a sintetizzare tutto questo e si dice che la nostra azienda ha dei percorsi decisionali complessi che poi alla fine cascano su decisioni di routine, quindi di comprare, trasformare e vendere, e sono quelle le decisioni che hanno un impatto economico-finanziario. Quindi sono quelle decisioni che determineranno soldi che escono, uscite, soldi che entrano, entrate, ma che hanno anche un contenuto economico, risorse consumate per la produzione, risorse realizzate nuove, e quindi costi e ricavi. Quindi che cosa fa il sistema di rilevazione? Il sistema di rilevazione ha un compito importante, spesso un po' bisfrattato, ma molto centrale nell'economia e nell'equilibrio dell'azienda, che è quello di misurare i soldi entrati e i soldi usciti, in modo da capire se ci sono soldi o non ci sono soldi, e dall'altra parte misurare se abbiamo consumato risorse e abbiamo realizzato risorse e se abbiamo realizzato più risorse di quante ne abbiamo consumate. L'azienda è un organismo per la produzione, per creare valore, e quindi se io consumo troppa farina per fare poco pane, la mia azienda sta distruggendo valore. Se io invece consumo poca farina per fare tanto pane, allora è un'azienda che crea valore. La diapositiva 22 entra più nel tecnicismo. Lo vedremo la prossima volta, però la diapositiva 22 introduce due espressioni che sono proprio del mondo contabile. Il sistema, il modello di rilevazione, che ha un doppio obiettivo: rilevare il profilo finanziario delle operazioni, e cioè capire se la nostra gestione ha più entrate delle uscite, perché un'azienda che nel medio termine ha più uscite che entrate è un'azienda destinata a morire. E il modello di rilevazione ha anche un altro compito, quello di misurare il profilo economico, cioè misurare se la gestione, sempre la gestione, che è questa parola chiave che ci stiamo portando avanti dall'inizio dell'incontro, se la gestione produce più ricchezza di quanto non ne consumi, cioè generi più ricavi di costi. Qual è l'azienda che può vivere avendo più costi dei ricavi? A parte quelle di calcio, nessuna. Con questo abbiamo concluso. Ci rivediamo la prossima puntata con il tema dell'introduzione al bilancio.